regional director per l'Italia, che è un ruolo che fa da tramite tra voi e Microsoft stessa. E nel tempo libero mi occupo di un po' di robe, tra cui ASP.NET. L'agenda di oggi è incentrata su tutte le novità che la versione che è appena uscita porta per noi sviluppatori. Prima ho visto che quasi tutti conoscete ASP.NET, quindi do per scontato che sapete che da qualche tempo a questa parte, oltre al classico approccio basato su web form, c'è anche MVC. Io in un'ora cercherò di farvi vedere entrambi. Quindi non prendo domande durante la sessione, ma alla fine se avanza tempo. Questo perché ci sono un bel po' di robe che voglio farvi vedere. Partiamo dal presupposto che se volete sfruttare la nuova release vi serve il nuovo Visual Studio, che è probabilmente la migliore versione di Visual Studio di sempre. Parafraso l'uso di uno slogan usato da altri. Non fosse altro perché è l'ultima. E quindi mi pare abbastanza scontato che lo sia. Integra soprattutto diverse novità nell'editor per il CSS, per il JavaScript e per l'HTML, che poi noi, essendo sviluppatori web, è quello in cui perdiamo più tempo. È molto interessante perché finalmente l'intellisense è stato portato ovunque, quindi per esempio ce l'abbiamo anche nei file JavaScript, grazie al fatto che adesso l'engine fa una roba abbastanza semplice, cioè apre i file JavaScript e prova a compilarli. Perché il JavaScript, non avendo ovviamente una definizione statica delle nostre classi, delle nostre funzioni, ha bisogno che Visual Studio stesso faccia come il browser, quindi provi a interpretarlo per darci l'intellisense. È molto interessante, soprattutto poi se andiamo a vedere anche l'editor per i CSS, che ha un sacco di funzionalità in più, per esempio supporta in maniera molto più semplice l'indent del codice e compagnia varia, quindi Visual Studio è molto molto interessante. C'è da chiarire un aspetto abbastanza interessante. Quando noi parliamo di tutte le novità che vedremo finora, lo facciamo sia per web form che per MVC. Quindi quello che andremo a vedere nei prossimi 57 minuti è valido per la maggior parte dei casi per entrambi, perché sono due approcci diversi per arrivare comunque allo stesso risultato, che è sempre e comunque produrre dell'HTML. Lo facciamo partendo da stili, da approcci diversi. A meno che voi non siate andati insieme al rover su Marte, sapete che nel framework nuovo esiste una roba che si chiama Await e Async, giusto? Lo sapete tutti? Quindi su Marte non è ancora andato nessuno. Che è una delle più grandi figate che siano state tirate fuori, perché se avete mai sviluppato per Silverlight o per Windows Phone, sapete che la programmazione asincrona è tutt'altro che semplice, perché c'è la necessità di scrivere con degli event handler, fare in modo che il vostro codice poi vada a seguire un certo flusso. Await Async semplificano questo concetto. Perché è molto interessante quando noi andiamo a prendere l'async e lo caliamo nel web? Perché noi possiamo fare in modo che il thread che tendenzialmente sarebbe occupato a rispondere possa essere rilasciato e rimesso nel thread pool. Perché in realtà quando voi fate una richiesta, l'engine si prende in carico questa richiesta e lo fa sfruttando un tot di thread che sono finiti per farlo. Quindi se voi avete tantissime richieste, finiscono i thread e il risultato è che ovviamente gli altri aspettano. Le altre richieste aspettano. Rimettendo il thread invece all'interno di questo cesto virtuale, noi siamo in grado di prendere più risposte. L'idea è che noi possiamo applicare questi concetti quando abbiamo delle chiamate remote che possono potenzialmente bloccare il flusso. E questo si può applicare a n.000 contesti, che vanno dal database alla lettura di un file, alla lettura dei dati da un web service e compagnia varia. Tutto quello che non è in locale nella nostra applicazione. Quindi, di fatto, gran parte di quello che andiamo a fare. Quello che è molto interessante è che sono stati introdotti in maniera diretta all'interno della pipeline, cioè del flusso di richiesta e risposta. E quindi abbiamo i moduli asincroni, gli handler asincroni e nel caso di MVC abbiamo anche i controller asincroni. Non vi faccio vedere una demo perché in realtà avreste un handler che ha semplicemente await davanti e poi, anzi, async nella funzione await nel codice. Non è così eccitante. È molto più interessante invece vedere questa roba qua. Come ben sapete, ogni qualvolta noi andiamo a riempire una form, ASP.NET fa delle verifiche sul contenuto. Se per esempio voi mettete un minore seguito da una lettera, vi appare quel bell'errore giallo-rosso che vi dice potentially dangerous request, eccetera, eccetera. Voi che fate? Copiate, incollate, andate su Google o su Bing, scrivete quel testo lì. Il primo sito su cui andate a cliccare è la prima risposta che vi dice ah, copia questo, voi non leggete niente, tipo in Matrix, vedete solo il codice. Lo copiate, lo incollate e in effetti funziona. Però così avete perso il meccanismo di protezione che vi dà ASP.NET. Perché avete disattivato la validazione. Finalmente ci sono volute soltanto 3 versioni e mezzo. È possibile fare in modo che sia selettiva. Quindi che io non debba per forza scegliere se la voglio oppure no, ma possa scegliere quando la voglio e quando no. Di default questo meccanismo non è attivo, perché così voi se andate a migrare le vostre applicazioni avete meno possibilità di avere delle breaking changes, cioè delle rotture di scatole. Ma si fa attraverso il web.config. Facendo così, voi oltre al classico request form avete una nuova possibilità che è quella di chiederla unvalidated. Quindi quel campo in automatico non viene validato fin tanto che non lo richiedete. In più, hanno preso la anti-cross scripting library, l'hanno chiamata così apposta per fare un po' di scioglilingua, e l'hanno integrata in maniera diretta. Che cos'è? Una library che Microsoft ha prodotto negli ultimi 5-6 anni che aggiunge dei comportamenti più sofisticati. Per fare in modo che voi possiate filtrare l'input che arriva dagli utenti, perché se voi prendete l'input dell'utente e dovete mostrarlo nell'HTML, dovete apportare certe particolari correzioni a quel contenuto per evitare cross-site scripting, cioè la possibilità che qualcuno vinietti del codice da remoto. Non è un'eventualità così poco probabile perché per esempio ne hanno sofferti praticamente tutti, da Google a Microsoft a Yahoo a qualsiasi altra persona abbia sviluppato almeno una volta un sito web. E quindi ovviamente averla attiva all'interno ci dà la possibilità di avere dei pattern più sofisticati perché le tecniche di attacco sono sofisticate e ci consente di fare in modo che se noi dobbiamo applicarlo a un attributo piuttosto che a un tag piuttosto che al JavaScript o al CSS, l'encoding, per esempio, venga fatto in maniera opportuna. E il tutto è possibile attraverso semplicemente questa riga di codice che sfrutta un meccanismo a provider che ormai, se avete visto ASP.NET, sapete che è un po' ovunque. Quindi anche banalmente, se voi andate a sovrascrivere il provider, quando fate server.html encode, viene invocato questo provider. La novità è che adesso è distribuito direttamente, mentre invece prima dovevate scaricarvelo, installarvelo, eccetera, eccetera. Quindi apriamo Visual Studio e andiamo a vedere. Ah, bellissimo! Andiamo a vedere questa demo. Reload, c'è un reload. Mai cambiare i nomi prima delle demo. Ma dicevamo. Questa è una form, non è neanche Runat Server perché in realtà non ci interessa che sia Runat Server. Una form con validation lazy e una con validation normale. Vi faccio vedere prima come funzionano. Quindi, in browser. Ovviamente noi se clicchiamo qui non va in errore. Eppure io, come vi ho detto, nella pagina non ho scritto quel famoso parametrino che su Google o su Bing avreste trovato, che è validation mode, validate request uguale false, che disabilita la validazione. Quindi io ho mandato dell'HTML eppure non è scoppiato nulla. Tant'è vero che se io vado a cliccare su quest'altra che invece fa la validazione come le versioni precedenti, ottengo l'errore giallo-rosso. E quindi come funziona sotto? Come vi dicevo, se io non vado a richiamare in maniera specifica request.form col nome del campo, non ottengo errore. Perché ovviamente in questo scenario il testo mi arriva se e solo se io clicco sulla seconda form. Quindi cliccando sulla prima che gli manda soltanto questo campo, non ottengo assolutamente errore. Perché appunto gli chiedo di non toccarmi, di non validarmi il contenuto di quel campo. E quindi vabbè, piccola miglioria. Questo invece è per quanto riguarda la possibilità di sfruttare finalmente l'Anti-Cross Site Scripting Library, d'ora in poi detta quella libreria lì, che a fronte dell'HTML che noi ci inseriamo all'interno, ci produce la versione safe per quel tipo di encoding che vogliamo sfruttare. Quindi nel caso degli attributi e del tag tendenzialmente è abbastanza simile, però come potete vedere nel caso del CSS i caratteri minore e maggiore devono essere encodati in questo formato, così come per JavaScript, per essere sicuri che non ci sia injection di codice, devono essere encodati in quest'altro. Quindi usando questa libreria noi siamo al riparo da problemi, da attacchi più sofisticati. Queste novità, benché io le stia usando in una web form per semplicità, valgono anche per MVC, perché sono del core che è condiviso da entrambi. Rapidamente, passiamo ad un'altra novità che viene supportata direttamente dall'ultima release, che sono i WebSockets. Finora ci hanno sempre raccontato la favoletta che il web va solo un senso, cioè in realtà il client chiede al server e il server gli dà la risposta. Ma questo poveretto di server non può mai di sua spontanea iniziativa incominciare a mandare roba al client, giusto? I WebSocket vanno verso questo scenario in particolare, quindi rendono finalmente possibile anche al server di inviare in maniera del tutto, come dire, normale, del contenuto al client. Quindi anche il server può mandare contenuto al client, senza che il client glielo chieda, perché è un canale bidirezionale su un socket dove potete far passare tutto, dai semplici testi fino ai dati in formato binario. Perché funzioni serve un browser nuovo, perché fa parte delle specifiche di HTML5, quindi vi serve Internet IE10, Firefox e Chrome, le ultime release, perché non è neanche facile. Ho smesso di scriverci il numero perché dovevo cambiare la slide ogni settimana. Credo siano Firefox 12 e Chrome 28, più o meno robe così. Ma tanto non è neanche così importante perché si aggiornano sotto, quindi chi se ne frega. Sappiate che va abilitato in Windows, vi serve Windows 8 o Windows Server 2012 come server, quindi Azure perfetto, ProMotion. E perché? Perché ovviamente ha bisogno di alcune API che non ci sono sulle versioni vecchie di Windows, quindi vi serve anche iOS aggiornato. Tant'è vero che per fare questa demo io devo ricordarmi, e me lo sono scritto, di far partire Visual Studio come admin, perché se no, allora, un attimo, perché se no non riesce a fare partire il server web iOS. Quindi, fatto questo, vado qui e apro, poi per voi ho messo anche un file readme così potete leggervi, che tutti leggerete di sicuro prima di aprire il progetto, che vi dice ricordati di lanciarlo come admin. Perché, come vi dicevo, ha bisogno che giri. Poi in realtà il codice sotto è abbastanza semplice perché facciamo un handler che non è nient'altro che una classe ad hoc che praticamente intercetta in maniera raw, in maniera grezza le richieste, che gli dice se la richiesta è un WebSocket, allora accettala e gestiscila con questa funzione, altrimenti dagli errore 400 perché vuol dire nel gergo dell'HTTP not supported, non supportato. Il codice poi all'interno qui è semplice, a parte farmi una lista dei client, perché io faccio una roba fichissima che è una chat. a cui ovviamente quando si collega do un ID univoco usando un GUID. Poi il codice è abbastanza semplice perché a parte fare un po' di fuffa per vedere se c'è già il client o no, ciò che fa è semplicemente mettersi in ascolto fin tanto che so che ti è aperto e intercettare la richiesta e praticamente se è in binario oppure arriva il messaggio di close chiude, altrimenti se è testo non fa nient'altro che prendere il testo che manda un client e mandarlo a tutti gli altri client, perché sennò non sarebbe una chat. Fine. Quindi il codice server, a parte fare un po' di conversioni da binario a stringhe e viceversa, non fa niente di così eccitante, ammesso che il codice possa mai definirsi tale. Quello che è un po' più interessante è il codice JavaScript, perché ovviamente serve anche il JavaScript. Nota, questa roba qua io l'ho implementata in una pagina web, ma in realtà niente e nessuno mi vieta di aprire un socket da un'applicazione Windows 8, Windows Phone, qualsiasi altra roba. È un socket che gira sulla porta 80 e quindi ha il vantaggio ovviamente di passare attraverso i firewall. Per cui ciò che faccio è vedere se esiste il socket, uso questa sintassi di JavaScript che dice ah, se supporta quello standard oppure è Mozilla e si è fatto il suo prefisso, valorizzamelo e poi usalo, e poi intercetto, ovviamente dopo aver detto che se non c'è il socket non possiamo fare niente, intercetto, dopo aver creato, vedete, il protocollo non è HTTP ma è AWS, WebSocket, creo, diciamo, questa nostra istanza e poi vado ad intercettare i vari stati. Quindi se mi arriva un messaggio, prendi e scrivilo a video. Scrivo quando viene aperto e quando viene chiuso, così che a livello visuale io capisco che tutto funziona. Se va in errore è uguale, poi aggiungo un event listener alla form che mi sono creato, così che quando io scrivo prende e manda, vedete, input send al socket. Bellissimo. Lanciamo F5, apriamo Explorer e poi apriamo anche Chrome. Poi fermo. Come potete vedere, incomincio a scrivere. Ora, il bello dei socket è che sono bidirezionali, full duplex e in tempo reale. Quindi io scrivo. E dall'altra parte, ovviamente, vi ricordate le chat? E qui terminiamo la chat perché potrebbe andare verso direzioni che non vogliamo prendere. Per cui, da un punto di vista pratico, è molto interessante perché è in tempo reale, non faccio refresh, ma in realtà è il server che manda ai client collegati le informazioni. Ovviamente questo si può applicare a scenari molto più interessanti di questo che vi ho fatto vedere io, benché se non avete fatto una chat con un linguaggio, voi non siate nessuno come sviluppatori, perché è un passo obbligato. Dopo Hello World c'è da fare una chat. È nel manuale del calcio di José Altafini. Quindi, fatto questo, andiamo avanti in maniera abbastanza veloce e parliamo di bundling e minification. Probabilmente voi oggi non pagate la banda perché non siete ancora su Azure. Quando andrete su Azure si paga la banda, consumarne meno uguale risparmio nel portafoglio. Giusto? Quindi, poter fare bundling, cioè prendere tanti file e metterli insieme, e fare soprattutto minification, cioè diminuire al minimo i file, ci dà un vantaggio sia all'atto pratico, meramente economico, risparmiamo banda, sia dal punto di vista della percezione che l'utente ha del nostro sito. Perché se conoscete come funziona il protocollo TCP/IP, sapete che ogni richiesta si porta appresso in realtà una serie di tempi morti legati al fatto che deve essere fatto il resolve del DNS, devono partire i pacchetti, deve prendere, ricostruire tutto il mondo. E quindi se voi mandate 10 immagini da 0,5K, ci mettete enormemente di più di mandarne una da 100K. Perché ovviamente voi praticamente sprecate un sacco di tempo a fare queste operazioni qua. In più, quello che è molto interessante è che i browser hanno un meccanismo per cui ovviamente sono in grado di capire se sono state modificate o no queste risorse. Quindi se ce n'è soltanto una da chiamare, spreca in generale meno tempo a farlo. Oltre a questo, quando noi abbiamo dei file di testo come CSS o JavaScript, un buon 90% di quello che andiamo a scrivere è inutile. Lo so che detto così può sembrare un pochettino pretenzioso, ma in realtà sono tutti caratteri che servono a noi come sviluppatori per non impazzire, cioè a capo, tab, punto e virgola e compagnia varia. Ma che il browser, quando va a leggere il file, incomincia semplicemente ad ignorare. Quindi il browser fa cielo, cielo manca, cielo, cielo manca, e la maggior parte purtroppo non gli servono. Perché i tab servono a noi per non impazzire mentre scriviamo, ma non al browser. Se noi li mandiamo al browser direttamente compattati, ovviamente facciamo in modo che il browser è più veloce, perché non deve fare questo giochetto di scartare. E quindi vediamo anche questa demo. Questa non ci serve che giri come administrator. Ora, quello che è molto interessante è che voi per abilitare questa funziona sia per MVC che per WebForm. Faccio per WebForm perché in genere c'è più gente che sviluppa per WebForm. Giusto? Vabbè, però per MVC è perfettamente identico. Infatti, dopo quando faccio vedere MVC, vedrete che c'è già nel template di default. E quindi niente, gli diciamo abilita i bundle di default. Di default, questi bundle vanno a prendere tutti i file .css in una directory che si chiama styles. Li mette insieme e fa il minification, quindi prima fa il bundling, che vuol dire prendere e mettere insieme, e poi li riduce. L'altra route di default sta in scripts e prende tutti i file .js. Quindi se non vogliamo andare a dire in maniera custom, potete vederlo qua commentato, come vogliamo il nostro bundle, di default ASP.NET prende i file in ordine alfabetico, quindi se avete per esempio necessità di metterli in ordine e non volete andarvi a sbattere a scrivere codice perché siete sviluppatori e scrivere codice non è nelle vostre competenze, potete nominarli con i numeri. Farò un libro, lo sviluppatore pigro. E quindi voi fate tanti file JavaScript, in realtà io li ho fatti tutti vuoti, non perché amassi farlo in maniera particolare, ma per farvi vedere che in realtà, quando noi andiamo a richiedere la versione non ottimizzata, che è questa a cui siamo abituati, e soprattutto facciamo una mossa da ninja che è F12, Developer Tools. Aspetta che mi devo ricordare come si fa a doccarli qua. E gli diciamo che vogliamo gestire il traffico di rete, no? Vediamo che in realtà lui fa n chiamate ai file JavaScript, ma è quello che ci aspettiamo. E quindi perde tempo a farlo perché ovviamente deve farne 10, 11, quelle che sono. In realtà poi ciascun browser ha un numero massimo di chiamate che riesce a fare nello stesso istante, per cui se voi avete, non lo so, in una pagina 60 chiamate a risorse esterne, ne fa 10 alla volta, sto sparando un numero a caso, e le altre 50 aspettano che arrivi il loro turno. Quindi averne meno è meglio. E quindi vediamo come funzionano i bundling. Semplicemente voi puntate a questi path che non esistono. Però ASP.NET registra le route e quindi che fa? Fa questo lavoro. Quindi continuate a vedere il sito giallo-rosso. Segno che il CSS funziona. Lanciamo il nostro network monitor e vediamo che sotto in realtà da 15 file siamo passati a 2. 1 più 2, che sono l'HTML più il CSS più il JavaScript. Andiamo a vedere il CSS, come è fatto, e notiamo che è stato minizzato, minifizzato. Insomma, nonostante sia finito in maniera abbastanza infelice sulla riga, qui in realtà il punto e virgola è saltato, perché non serve sull'ultima chiamata dei CSS. Non ci sono più tab, non ci sono più commenti. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere il nostro JavaScript, che era fatto soltanto di commenti, vediamo che è vuoto. Ovviamente facendo la runtime usa il classico meccanismo che c'è ASP.NET, monitora il file, se viene cambiato invalida il bundle e così via, quindi non vi ruba performance, perché lo fa quando parte o quando cambiate i file. Chiaro? Per cui non usarlo. Serve framework 4.5. La sessione si chiama novità della versione 4.5. Tutto quello che vi faccio vedere richiede il framework 4.5. Mi spiace, ma è così. Benché questa roba qua, in realtà c'è un package su NuGet, che non so se funzioni bene, che ti dà parzialmente questi comportamenti. Si chiama Web Optimization. Potete provare a scaricarlo e installarvelo. Alcune di queste robe qua sono aggiungibili, diciamo. Io non ve l'ho detto, ma in realtà la versione 4.5 è una patch della versione 4, quindi richiede la 4 e quindi migliora quello che c'è sulla 4. Non esiste side by side, perché una volta che installate la 4.5, di fatto aggiornate anche la 4. Fa da service pack per la 4. Tutto per rendervi la vita più semplice. E incominciamo a parlare di web forms, anche perché abbiamo pochissimo. Ora, sono sicuro che se voi avete scritto almeno una volta il binding in web form, avete odiato i 2 o 3 indiani che l'hanno pensato. Sono davvero indiani. Sono bravissimi, però quando l'hanno fatto hanno sopravvalutato lo sviluppatore medio, dicendo, ma sì, scriverà una stringa, vuoi che sbagli? Sì. E quindi è valid se magari... Si tratta di D, ci siamo, ma customer name, vi mangiate una O, lo mettete in produzione, quella pagina ci arriva soltanto l'amministratore delegato, che quindi è contento di vedere a runtime l'errore che non va niente. Non funziona niente. Boh, sul mio computer funzionava. Marchio registrato. E quindi, ovviamente, gli errori a runtime sono spiacevoli, mettiamole in questi termini, e finalmente, dopo 6 versioni di ASP.NET e diversi feedback in tal senso, possiamo finalmente non scrivere più eval id, ma scrivere in maniera tipizzata. E vabbè. E poi, già questo è figo, hanno preso una roba che se voi avete mai sviluppato con MVC dovreste conoscere, che si chiama il model binder o model binding. È la possibilità di fare in modo che... le vostre classi vengano ricostruite da quello che gli arriva dall'esterno, quindi dalla query string, dalle form, eccetera, eccetera. Anche questa è una figata. Se noi volessimo trarre un, diciamo, delle conseguenze, volessimo tirare delle somme, quello che dobbiamo tenere presente è che finalmente SQL Data Source, Object Data Source e chi lo sa, Data Source sono deprecati, quindi il mondo adesso è libero da stringhe messe a caso nell'HTML, in favore di questo approccio, che sfrutta l'interfaccia iQueryable. iQueryable è l'interfaccia applicata al link. Sono sicuro che voi abbiate apprezzato un sacco alcuni dei pregi che hanno i controlli, per esempio il fatto che paginano, che ordinano e che fanno alcune robe in automatico. Avete apprezzato un po' meno il fatto che lo fanno in memoria. No? Giusto? Oppure lo scoprite oggi? Lo fanno in memoria. Perché ovviamente, quando è uscito il framework, ci hanno detto usate i dataset. Sono la roba più bella che Dio abbia partorito. Tu li guardavi? Aspetta, i dataset. Vabbè, dopo 12 anni, i dataset fanno schifo. Su questo siamo tutti d'accordo. Adesso si usa link. Spero di non smentirmi fra 10 anni, ma link è veramente fico. Adesso magari fra 10 anni dirò di no, però è molto fico perché ci consente di applicare alcune robe molto interessanti. Una è quella di sfruttare i provider. Quindi se voi per esempio gli agganciate Entity Framework, in automatico la griglia per esempio pagina e filtra non in memoria, ma facendo creare al provider link le query in maniera corretta. Questo si traduce ovviamente nel filtrare nel database i dati. Per noi lo sbattimento è abbastanza basso, perché tanto come sviluppatori a voi interessa sapere quanto tempo libero vi lasciano queste novità in più, così da poter andare su Facebook, su Twitter, al mare, farsi una vita, robe così. Quindi io ho preso il repeater, che è il controllo più vecchio che esista, non che è il mio preferito. Gli ho aggiunto questo fantastico attributo, item type. Questo gli dice, occhio che il tipo che ti metto in binding è customer. Quindi quando io vado a scrivere nell'IntelliSense item punto, ottengo ovviamente i membri del mio tipo. Vabbè, io l'avevo sognata così mentre preparavo questa sessione, però no. La realtà è sempre diversa dalla fantasia. Però questo è molto comodo perché se io ovviamente sbaglio a scrivere, mi avvisa che ho sbagliato. E non so quanti di voi sviluppino per tentativi, chiamiamola così, ma a me piace un sacco, per cui, scherzo, noi sviluppiamo sempre per tentativi, impariamo dagli errori, sì, esatto. Non ripeto perché mi stanno registrando, quindi vorrei mantenere un profilo un po' più basso. Però è molto interessante perché se voi per esempio sviluppate al volo, no? Non avete questa proprietà, però vedete che vi serve, potete addirittura creare i tool che vi consentono di creare la proprietà anemica all'interno del vostro modello. Quindi finalmente anche l'HTML è diventato un posto in cui più o meno possiamo sviluppare e non scrivere delle stringhe a caso. Ovviamente se questo lo lancio funziona, perché? Perché ho messo in binding un tipo finto che io riempio da codice. Semplicemente con una mossa abbastanza rapida. Dov'è che è bella sta roba? Se ci incominciamo a mettere dei dati. Quindi che ho fatto? Mi sono creato un modello usando Entity Framework, usando SQL Compact, non so se l'avete mai provato, ma è comodissimo perché soprattutto quando fate demo vi consente di distribuire anche a chi vi segue il database in maniera semplice. Ho mappato il modello usando Entity Framework 5, che ha finalmente un motore di generazione del codice basato sui template TT. Visual Studio sta aspettando che a Redmond sorga il sole. Ho detto apri un file e poi mi ha anche detto non riesco a renderizzare il file. Bene, che ha all'interno la possibilità di farci vedere come è fatto internamente, quindi il codice generato finalmente non dovete più prenderlo così com'è. Ma a parte questo, è molto interessante perché io poi ho preso una normalissima pagina, tipo questa qua, e gli ho messo una grid view, dove è tutto abbastanza simile a quello a cui siamo abituati, quindi abbiamo le bound field, abbiamo l'item template. L'unica novità è che abbiamo questa nuova sintassi per fare in un colpo solo l'HTML encode in binding, per risparmiarci server.html encode. E poi abbiamo scritto che vogliamo fare il sorting, che vogliamo avere la paginazione, che abbiamo page size 5, che abbiamo l'item type, la chiave, e poi due metodi molto interessanti che sono questi, che ci dicono qual è il metodo che fa la select e quello che fa l'update. Ci ricorda un po' l'object data source, però non scriviamo schifezze nella nostra parte di markup, no? Però abbiamo il vantaggio che questa roba restituisce ai queryable. Quindi gli diciamo prendi tutti i prodotti. E in più qui vi ho fatto vedere come funziona anche il model binder, che è questo qua. Per il semplice fatto che io ho scritto query string, un attributo prima di un parametro, lo so che fa strano ma è così, mi permette di scrivere keywords, ci ho messo keywords o keyword? Keyword uguale, questo è un database di roba da mangiare, ci scriviamo bread, che fa? In automatico prende il valore dalla query string e lo applica al parametro. Siccome il parametro è nullable, perché una stringa può avere valori nulli, se non ci scrivo nulla li mostra tutti. È un po' come fare una magia. Perché in realtà il model binder prende e vede, c'è request.querystring keyword? Sì, andiamo avanti. Ovviamente si possono prendere i valori dai controlli, un po' come facevamo con i controlli data source, dalla query string dicendogli qual è il campo, perché magari esternamente ci piace di più Q. E qui dentro poi, grazie a Entity Framework, noi prendiamo il dato, lo filtriamo, e vi dirò di più, adesso non posso farvi una ricerca perché, ma sì, possiamo farla, ci mettiamo B, Internet Explorer, file browser, ci mettiamo B, ci mettiamo C. E quindi possiamo addirittura anche ordinarli, no? Possiamo anche modificarli, Perché sotto, oltre al mio metodo select, ci ho messo anche quell'update, che è ancora più interessante perché il metodo update restituisce un bool che indica al controllo se è andato a buon fine o no e prende come valore di input il tipo che ho specificato, quindi è tutto strongly type. Per cui poi a voi tocca purtroppo questo piccolo sbattimento di andare a caricare il dato e assegnargli i valori e dirgli sì, è andato tutto a buon fine. Per cui, ovviamente, da un punto di vista pratico, questo ci dà il vantaggio che avevamo con i controlli data source, cioè abbastanza flessibilità, col vantaggio di poter decidere noi il codice come vogliamo scriverlo, quando e perché. Ci sono voluti 7-8 anni, ma poi siamo arrivati alla soluzione migliore possibile. Ovviamente questo si può applicare tanto a controlli come repeater e grid view, quanto a controlli come, per esempio, details view. Per cui io in questo scenario qua gli passo, vedete, id uguale 2 e mi carica il prodotto con id uguale 2. Poi posso farne l'editing in linea. Chiudiamo questo che non ci serve, perché ovviamente ho usato gli stessi metodi. Ovviamente niente e nessuno vi vieta di evitare di scrivere qui la vostra logica e se avete la business logic, per esempio, perché usate il pattern repository, rimappare sulla vostra logica un po' come fareste con un controller MVC. Di fatto queste novità avvicinano molto Webform al modello di MVC. E va bene. Se c'è una roba che genera odio negli sviluppatori ASP.NET è i validator controls di ASP.NET. Sono una roba brutta, erano una roba brutta, vecchia, che spesso funzionava in base all'umidità perché lavorava con le validation, con, scusatemi, le definizioni dei browser. Quindi esce un browser nuovo, ASP.NET non ha la definizione come comportamento di default, pensa che quel browser non supporti JavaScript e quindi i validator non funzionano. Che oggi con il web moderno come approccio non va bene. E quindi questa nuova release usa un meccanismo che, se avete già usato MVC, vi è noto, che si chiama unobtrusive validation, cioè io provo a darti il JavaScript, non mi interessa che tu lo supporti o no come browser, stando alle mie informazioni, ti provo a dare il JavaScript, se funziona, tanto di guadagnato, altrimenti lo faccio lato server. Basta abilitare questa voce usando questa stringa mnemonica, da mettere nel web.config oppure da codice, che è da scrivere a mano, oppure fare copia e incolla. E ovviamente questo vi dà il vantaggio che finalmente vi dà del JavaScript umano. Non è ancora il massimo, però già è una buona strada. Molto più interessante questa parte legata ai nuovi provider di login. Ora io ve li faccio vedere con Webform, ma valgono anche per MVC, perché hanno integrato .NET Open Auth, che è un toolkit per fare autenticazione esterna. E quindi abbiamo il supporto nativo per Facebook, Microsoft Account, Google ID, Twitter, LinkedIn e in generale per chiunque abbia un provider OAuth, che è uno standard per fare autenticazione da provider esterni. Quindi, in realtà voi avete quello che vi sto facendo vedere io, semplicemente facendo tasto destro nuovo progetto. Però siccome ci sono delle stringhette da andare a no, fermo, run as administrator. Siccome ci sono delle stringhe da andare a chiedere ai vari provider, io ce l'ho già configurato per una questione di semplicità, però davvero, pronti via, rispetto a quello che ci serve per partire, io non ho fatto niente di particolare. Perché il nuovo template supporta in automatico queste caratteristiche. Voi andate qui dentro, c'è un nuovo fantastico file che si chiama outconfig, dove andate a mettere questi numeretti magici che vi danno i vari provider per fare l'autenticazione. Quindi ho messo quelli di Facebook, di Microsoft, di LinkedIn, di Google, eccetera, eccetera. Google non c'ha bisogno dei numeri perché uso un meccanismo particolare. Però il concetto è che è tutto abbastanza semplice, perché poi nella nostra pagina di login, che dovrebbe essere sotto account, abbiamo oltre al classico controllo SP login, a cui siamo probabilmente abituati, un altro controllo, che in realtà è uno user control, dentro il quale noi abbiamo i vari provider supportati, che non è nient'altro che una list view che vede nella configurazione quali sono i provider e li mette in binding. Siccome parlare di queste robe qua non è così divertente, lo lancio nel browser e vediamo come viene renderizzato. Ciò che fa è renderizzare i provider che io ho configurato prima. Questo si traduce nella possibilità, se io vado qua e gli dico che voglio utilizzare non IIS Express ma IIS normale. Perché mi serve un dominio custom, in realtà non funziona su localhost, quasi tutti i provider bloccano l'autenticazione su localhost. Allora io mi sono fatto un dominio finto, mappato nel file di host, che infatti non funziona, che è questo qua. Che in realtà non dovrebbe utilizzare la porta, Dio solo sa perché lo fa. Allora, eccolo qua, è il nostro IIS, quindi funziona. Authentication è la mia pagina. Tant'è vero che dovrei vedere il template di default che mi dice registrati o fai login. Io premo sul login. Incominciamo, premo su Facebook. Prende, mi manda su Facebook dove ho configurato l'applicazione in maniera tale che faccia, no, è una roba nota. Non hai il privilegio di scrivere in maniera automatica, però basta venire qua e scriverci Pippo, che è la keyword con cui tutti riescono a superare i problemi del mondo. Ok, poi bisogna incrociare le dita, pregare i numi, cliccare di nuovo su Facebook e lui dice che anche questo gli piace perché io sto prendendo la demo dal path sbagliato. Quindi è facile che non vada. Per cui ho tipo demo 5. Vediamo. È lei. Però default provider. Facciamo una roba che non si dovrebbe mai fare. Che veniamo qua e cancelliamo il file. Poi torniamo nel browser, ci scriviamo il nostro sito. Ah, che non è questo, ma un attimo, ce la facciamo. Ok, authentication. Magari Facebook porta male. Proviamo Microsoft. Vedete, va sul live. Mi chiede la password, quindi funziona. Poi che vada in crash sotto, sono dettagli. Perché in realtà, vedete, no, non riesce a scrivere, ma tra l'altro va a prendere da un path che non è quello giusto, quindi boh, non so perché faccia così. Probabilmente perché sotto usa SQL Express, il database si chiama uguale e questo gli dà fastidio a SQL Express. Quindi basta venire qua e dirgli che questo si chiama anche questo Pippo, quindi dovrebbe crearci il database nuovo, perché SQL Express con LocalDB fa un attaccio al volo del database. In teoria dovrebbe semplificarci la vita. Allora, com'è DB? Lui. Comunque, quel pezzettino lì va in errore perché il nuovo provider che usa ASP.NET, che si chiama SimpleDB Provider, in realtà lavora in maniera tale che vi crea in automatico il database e ha finalmente una struttura degna delle tabelle, funziona con SQL Azure, funziona con SQL Server, SQL Compact, con tutti. Non usa più quel formato Castor Procedure strano. Questa è un'altra novità della versione. Eccolo qua. Adesso è riuscito a scrivere il database e ci dice: sei loggato attraverso Microsoft come così. Vuoi creare un account perché non ce l'ho? Certo, faccio così, login e adesso ovviamente mi ha loggato. e quindi mi riconosce. Per far vedere che non è finto, clicchiamo su Facebook. Anche su Facebook. Io su Facebook ho la password da battaglia. Ci chiede di nuovo il login. Ci riautentica. Ovviamente qua ci mettiamo un 2 perché sennò andrebbe in conflitto e di errori ne abbiamo già avuti in questa demo. E quindi ci ha autenticato. Il tutto è abbastanza automatizzato. In realtà voi non dovete fare nulla perché tutto il codice è qui dentro e si occupa di fare in modo che se ovviamente dall'altra parte vi hanno autenticato, poi arrivi qui l'utente e voi non dobbiate nient'altro che andare a scrivere un po' di robe in caso di errori, oppure semplicemente a autenticarlo, farlo passare e quindi a renderlo loggato. Nei prossimi 10 minuti, ho anche chiuso le slide, vi faccio vedere le novità di MVC, che sono essenzialmente legate a tre ambiti in particolare, che sono controller asincroni, che sono web API, che sono display mode custom. Per fare questo io mi sono installato un emulatore di iPad e iPhone, che trovate nelle demo come si fa a installarlo. Perché? Perché così vi faccio vedere come in realtà io attraverso Visual Studio, che ha finalmente questa possibilità di scegliere qual è il nostro ambiente di debug, posso dirgli: guarda, fammi partire l'applicazione nell'iPad, nell'emulatore ovviamente. Ciò che accade è che la mia applicazione parte. Dovrebbe partire. No, sotto sta caricando il debug. Dio solo sa cos'altro. Quindi, ciò che farà è farci vedere la versione per iPad. Perché in realtà uso tutte queste parole blasfeme? Perché in realtà all'interno del nostro Global ASAX possiamo andargli a scrivere, possiamo andargli a dare delle condizioni per cui non deve usare la view di default, ma deve usare delle view particolari. Per esempio, gli diciamo che se trova Windows Phone dentro lo user agent, deve utilizzare il display mode WP. Se trova iPad, deve sfruttare questo. Si traduce nella possibilità di mettere in maniera opzionale, se lo vogliamo, delle view ottimizzate per quegli scenari. Semplicemente mettendoci, vedete il nome del file, index.wp.cshtml. Poi layout.mobile, perché alcuni display mode sono praticamente inclusi, oppure, come potete vedere qua, index.ipad. Quindi, se Dio ci assiste, perché magari qua adesso non riesce a farlo. Vabbè, comunque questa pagina mostra ciao da iPad, è una demo fantastica. Possiamo vedere a video come si vedrebbe sull'iPad stesso. Sta ancora caricando i simboli. Non c'è fretta. Mentre invece qui possiamo vedere come il sito verrebbe renderizzato normalmente. Ma tipo che non va comunque. Secondo me se faccio F5 riparte e funziona tutto. Accetto scommesse. Vabbè, ha ragione, sono 45 minuti che fa demo il computer, basta. Poi computer, chiamalo computer è una parola grossa. Eccolo qua. No? Finalmente è riuscito a renderizzarlo. Perché ovviamente prima, boh, l'umidità non era in linea con quella che si aspettava. Quindi questa è la versione normale, quella è ottimizzata. E il tutto si traduce nel scrivere quella stringhetta lì che gli dice: quando trovi questa condizione, che non deve essere per forza il browser, può essere una qualsiasi che voi volete. Oggi è l'anno 2012, fai vedere una skin diversa da quella che farai vedere nel 2013. Per qualsiasi vostra condizione potete fare. Vuoi copiarla, eh? È questa qua. Voi gli dite che volete aggiungere dei display mode. Ovviamente hanno un ordine, quindi si tende a inserire quelli nuovi in cima, perché in questo modo quelli predefiniti vengono lasciati. Se trovo un file che si chiama .wp o .ipad, prende quello, se il browser è quello che si aspetta, altrimenti va avanti. Controller asincroni. Controller asincroni sono abbastanza interessanti perché prima di tutto voi create la vostra classe, quindi per esempio avete un client che va in remoto e create un vostro action method che di fatto è un task, quindi è asincrono, dove all'interno voi andate a definire i task che volete creare. Questa è la task parallel library, che è una library per fare programmazione parallela, e per ciascuno di questi voi andate a lanciarlo. Ora, essendo questo fatto in maniera asincrona, non blocca le richieste, ma le slega e fa in modo che, come vi dicevo prima, possano essere servite più richieste nello stesso istante. Quindi, se noi andiamo sulla nostra applicazione, e dovrebbe essere semplicemente slash weather, togliendo la W davanti, possiamo vedere all'opera il nostro controller asincrono, che in realtà da un punto di vista pratico non fa niente di così eccitante, perché ci fa vedere le condizioni previste a New York, a Redmond non si sa, e a Los Angeles. Redmond nevica oggi, sappiatelo. E ci dice che ci ha messo 985 millisecondi a farlo. La figata è che, come potete immaginare, in questo scenario l'ha fatto in maniera sincrona. Proviamo a farglielo fare in maniera asincrona, che è quest'altro codice qua. Quindi venite, commentate, Ctrl KC, rilanciamo in Internet Explorer e notiamo che adesso l'abbiamo reso completamente asincrono. Quindi che fa? Esegue i task in parallelo. Quindi la prima volta ci metterà un tempo abbastanza simile, perché per come funziona la task parallel library ha bisogno di un po' di tempo per riscaldarsi. Le volte successive sarà molto più veloce. Sì, nevica a Redmond. No, purtroppo questo è quando bisogna andare su internet, qua, ecco qua. Ci ha messo comunque 604 millisecondi, che sono di meno di 900, per fare le richieste, perché a differenza di prima, dove le faceva una presso all'altra, adesso le fa in parallelo. Quindi il risultato è una somma, non più, scusatemi, una somma dei tempi che ci metterebbe, ma il tempo maggiore che ci mette una delle richieste più un certo overhead necessario a ricostruire il tutto, e quindi, come potete vedere, una volta che si riscalda andrà alla grande e tirerà in maniera sempre più veloce giù le richieste. Il tutto semplicemente mettendoci async davanti e questa istruzione qua, che praticamente dice aspetta che tutti i task siano stati eseguiti e poi scrivimi a video risultato. Chiaro? E va bene. Per cui, da un punto di vista pratico, questo è molto interessante. Finiamo al volo 4 minuti per farvi vedere Web API. Web API parte dal presupposto che noi ormai oggi abbiamo un sacco di applicazioni che devono accedere ai nostri dati, e però i web service non sempre sono la risposta, perché magari ci serve flessibilità. Web service è un contratto che non possiamo violare come ci pare, quindi le API vanno molto perché ovviamente poi usano i verb dell'HTTP, quindi se voi fate un get, volete i dati, se fate un post, state facendo un inserimento e così via. Per cui Web API parte dal presupposto che voi avete la necessità. Ce l'ho qua, dov'è? Non ce l'ho più. Account controller, customer home store, eccolo qua, la necessità di mapparle come API. Per cui che fate? Sono dei controller normalissimi dal punto di vista di MVC, solo che anziché derivare da controller, derivano da API controller. E poi all'interno hanno semplicemente dei metodi che, per esempio, se voi fate slash API, slash il nome, slash store vi dà direttamente tutti i customer, se fate il get invece vi dà il singolo, se fate il post vi fa il, se fate il put vi fa di fatto l'aggiornamento, se fate il post vi fa un inserimento, se fate il delete ve lo cancella e così via. Usa i verb dell'HTTP, sono chiamate REST, sono servizi RESTful. Quello che è interessante è che questo ci consente di creare in maniera semplicissima, ammesso che io riesca a trovare la pagina giusta, dovrebbe essere questa, del codice che, per esempio, anziché andare a renderizzare subito i dati, lo faccia con una chiamata Ajax. Perché Web API di default vi dà output in JSON oppure in XML. Quindi se voi chiamate questo indirizzo API Store, in automatico avete il contenuto. Per cui io che faccio? Gli dico prendi il JSON a questo indirizzo e poi quando ti arriva in esse ho il valore, vallo a renderizzare. Essendo fatto sulla base di Entity Framework, mi porta dietro di fatto i customer e quindi vado a leggere la proprietà che ho all'interno del modello. Per cui scrivo in questa maniera, risultato che quando lancio la pagina, questa è la home page, voi noterete che appare una lista di customer. Quella lista in realtà è caricata attraverso Web API in JSON. Tant'è vero che se noi apriamo un browser che non si spaventa se gli chiediamo delle risorse. Piccolo, fai il bravo che ho finito. Facciamo slash API slash store. Vediamo com'è fatta, forse, la risposta che ci dà le web API. Eccola qua. Di default risponde in formato XML, perché per rispondere in formato JSON dovete mettergli un header che gli indica che volete la risposta in JSON. Però ciò che fa è semplicemente darci i dati. Quindi se per esempio io ci metto slash 1, mi dà il customer il cui ID è uguale 1. Per cui questo rende molto più facile esporre dati, perché poi ovviamente JSON potete sfruttarlo all'interno di qualsiasi piattaforma, dal web fino a Android, iOS, Windows Phone, Windows 8, BlackBerry, PHP, Node.js, qualsiasi roba vi venga in mente. E quindi il risultato è questo qua. Rende molto più semplice esporre dati, perché poi alla fine questi servizi espongono dati, su internet. Va bene, io ho fatto velocissimo, ho sforato di un minuto. Vi ringrazio. Vi ricordo che noi abbiamo un libro che esce tra un po', se vi interessa è scontato del 15% fino al lancio e sarà edito a marzo, uscirà a marzo e tratta di quelle robe che più o meno vi ho fatto vedere io, ma in maniera un po' più dettagliata. E poi soprattutto keep calm and try Windows Azure, trial di 90 giorni. Mettete la carta di credito, poi io e Pietro veniamo e prendiamo 2 euro a testa. Grazie.